Cari amici, oggi vogliamo riprendere il tema sul significato dell'Eucarestia, facciamo la seconda parte. Allora, la prima domanda che ci possiamo porre è: mangiare Gesù Cristo dove e quando? Abbiamo appurato dunque che Gesù intende farsi mangiare materialmente. Rimane adesso da stabilire in quali circostanze egli intenda che lo si consumi. E già lo stesso brano di Giovanni, mentre sottolinea la necessità di mangiare la sua carne e bere il suo sangue, qualifica Gesù come il pane vivo disceso dal cielo, che è contrapposto al pane che mangiarono gli Israeliti nel deserto. E qui si può notare che quest'ultimi, pur avendo usufruito dell'assistenza divina e aver mangiato la manna nel deserto, ad un certo punto morirono. Inoltre essi definirono il loro pane manna, in quanto che non riuscivano all'inizio a comprenderne l'entità. Che cos'era questa manna? Che viene tradotta appunto con la parola ebraica man'u, che vuol dire semplicemente che cos'è. E in quella circostanza Dio aveva loro promesso come cibo piovuto dal cielo la carne al mattino e il pane la sera da consumarsi giorno per giorno. E uno può vedere Esodo capitolo 16. Adesso invece Gesù presenta se stesso con maggiore categoricità e chiarezza, affermandosi come pane vivo, cioè la carne che soddisfa non la fame di un solo giorno, ma quella eterna e definitiva di cui parla fra l'altro Amos al capitolo 8 ed è garante di vita eterna e di salvezza. Allora, per poter osservare dove in concreto si possa mangiare questo pane vivo disceso dal cielo che corrisponde alla carne del Signore, occorre che ci spostiamo verso un altro brano evangelico che Giovanni non riporta, perché il suo scopo non era quello di raccontare tutti i fatti, cioè il capitolo 20, versetti 30-31. Allora ci spostiamo su altri Vangeli, si tratta di Luca, capitolo 22, Matteo, capitolo 26, Marco, capitolo 14 e poi anche la lettera di San Paolo, la lettera ai Corinzi, capitolo 11. Allora, io non li cito tutti, ne cito uno e poi lascio eventualmente a voi la lettura completa del testo, o personale o in gruppo. Prendiamo Matteo, capitolo 26, versetti 26-30. Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, fece la preghiera di benedizione, poi spezzò il pane, lo diede ai discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, fece la preghiera di ringraziamento, la diede ai discepoli e disse: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, offerto per tutti gli uomini in riscatto dei peccati. Con questo sangue Dio conferma la sua alleanza. Ecco, qui su questo testo, ma anche sugli altri, possiamo fare almeno quattro considerazioni. La prima. Porgere la coppa del vino e rendere grazie era consuetudine in uso presso la celebrazione della Pasqua ebraica, quando il capofamiglia distribuiva a tutti i partecipanti il vino rendendo grazie a Dio. La seconda considerazione, Paolo e Luca seguono una tradizione simile, differente da quella di Matteo Marco. Il dato più importante ci è dato da Paolo, che scrive questo passo per rimproverare la comunità di Corinto a motivo del disordine generale con cui venivano consumati i pasti. I corinzi infatti mangiavano il pane e bevevano il vino, consumando un pranzo ordinario nei luoghi stessi in cui celebravano l'Eucaristia, al punto da non distinguere più il normalissimo pane vivo dal corpo e sangue di Cristo. E questa è l'occasione in cui l'Apostolo afferma di aver ricevuto da fonte certa una rivelazione per la quale ricorda a tutti che al momento dell'atto liturgico la presenza del corpo e del sangue nelle specie del pane e del vino è reale. Del resto, nei sinottici il termine è, cioè il mio corpo, è tradotto dal greco estin, è, cioè che toglie ogni dubbio sul fatto che esso sia realmente il corpo e il sangue. E sempre Paolo, nella lettera ai Corinzi, afferma: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Mangiare il pane e bere il calice significa quindi entrare in comunione con il corpo e il sangue di Cristo, e deve essere per forza evidente che perché si realizzi questa comunione, tale pane e tale vino siano realmente il corpo e il sangue di Cristo Gesù. Terza considerazione: il fatto che i sinottici e Paolo affermano che il sangue è sparso per i discepoli per la remissione dei peccati indica che l'Eucaristia è anche un sacrificio. Gesù infatti dona se stesso in riscatto dell'umanità, spargendo il proprio sangue sulla croce per la salvezza, così come lo qualificherà poi la lettera agli Ebrei al capitolo 9, dove egli è il sacerdote dell'eterna alleanza che non ha bisogno di entrare nei santuari costruiti da mani umane per realizzare sacrifici, né immolare vittime in quanto dà come elemento di espiazione per le colpe del popolo il proprio sangue una volta per tutte. Quarta e ultima considerazione: il valore salvifico dell'Eucaristia non si limita a quella sola occasione dell'ultima cena. San Paolo infatti parla di annunciare la sua morte e proclamare la sua risurrezione affinché egli venga, e i Vangeli affermano: fate questo in memoria di me fino al momento del suo ritorno glorioso alla fine dei tempi. Gesù vuole quindi che si renda presente continuamente questo sacrificio consumato una volta per tutta sulla croce e che si perpetui la sua presenza reale nel sacramento. Unico sacerdote è Cristo, ma egli dà tuttavia il potere e la facoltà a terzi di perpetuare nel tempo un tale sacrificio. Nella celebrazione dell'Eucaristia viene allora, oltre che una reale presenza del corpo e sangue sull'altare, anche un memoriale del sacrificio di Cristo e una ripresentazione di esso. E memoriale, voi sapete, non è semplicemente memoria, ma memoriale qui va inteso la realizzazione concreta e del gesto che noi facciamo. Cioè noi ripetiamo quello che ha fatto Gesù non solo per ricordarlo, ma per renderlo in quel momento reale. Certo, il sacrificio è stato realizzato una sola volta per tutte sulla croce, ed è unico e irripetibile. Tuttavia, nell'altare si ripresenta sotto forma di mistero alla presenza dei fedeli. Ecco, veniamo a una seconda parte. Che ho intitolato così: che cosa succede alle ostie consacrate? Anche questo è un tema abbastanza importante. Come abbiamo detto all'inizio, l'Eucaristia rimane un mistero della fede inesplicabile agli occhi dei sensi e dell'umanità razionale, ma nell'ottica della fede la presenza di Cristo è reale. Ora, se ci limitiamo a dire che nell'Eucaristia Cristo è realmente presente, non diciamo nulla di nuovo. Infatti anche la presenza di Gesù nella preghiera liturgica è reale, poiché in essa Cristo prega con i fedeli. E anche quando si riunisce nel suo nome, anche quando ci si riunisce nel suo nome, lui è presente in modo reale. A proposito dell'Eucaristia, occorre esplicitare che Gesù è reale in modo effettivo, cioè nel suo corpo, anima e divinità. E per spiegare questo dobbiamo porci una domanda: come fa Cristo ad essere realmente presente nelle specie eucaristiche se anche dopo la consacrazione il pane ha la stessa forma e sapore di pane e il vino ha lo stesso sapore di vino? Ed entrambi gli elementi sono soggetti alla deteriorizzazione, all'invecchiamento. È una domanda importante perché uno dice: vedo una cosa prima e la rivedo dopo uguale. Allora, per rispondere correttamente occorre fare un ragionamento non così facile, direi un po' sottile, ma cercheremo di capirlo comunque. Ogni oggetto che esiste su questo mondo è un ente fisico. Esso è composto di sostanza e di accidenti. Questi sono termini filosofici. La sostanza determina, diciamo così, il quid dello stesso oggetto, ossia il che cos'è di esso, il fatto che esso sia una cosa e non un'altra. Mentre gli accidenti sono determinazioni o prerogative della sostanza. Allora, qui si può fare un esempio per capire meglio. Quando si dice questo è un tavolo, si afferma che la sostanza di questa cosa che abbiamo davanti è quella del tavolo e non è, ad esempio, quello di una casa o di una sedia. La sostanza, insomma, è ciò per cui il tavolo e non è nient'altro. Il fatto poi che sia marrone, alto, in legno, pregiato, bello, rotto, eccetera, questi sono tutti accidenti della sostanza, del tavolo in quanto tavolo. Ora dunque la celebrazione eucaristica, durante la celebrazione eucaristica, non avviene altro che la mutazione della sostanza del pane e del vino a quella del corpo e sangue di Cristo. Quello che in essi muta, insomma, è solo la sostanza, restando invariati tutti gli accidenti. Non che il corpo di Cristo si sposti da un luogo all'altro, ma restando sempre se stesso, si rende presente in questi elementi, col risultato che a motivo degli accidenti rimasti invariati dopo la consacrazione, il corpo di Cristo sembra pane, ma non è più tale, e il sangue sembra vino, ma non è più tale. Questo fenomeno, comprensibile sempre secondo le prerogative della fede, viene chiamato, come voi sapete, la transustanziazione. Allora, abbiamo compreso quindi come il Figlio di Dio, nell'Eucaristia, si renda nostro cibo per essere nostro nutrimento vitale e per ciò stesso la partecipazione, la funzione liturgica domenicale non può né deve risultare per noi un atto da prendersi secondo una forma di obbligatorietà, vale a dire nel timore della pena del peccato. Già presso gli Atti degli Apostoli, come anche nella tradizione dei padri della Chiesa, abbiamo testimonianze di come, per questo motivo, la cena del Signore e lo spezzare il pane siano momenti che tutti i primi cristiani valorizzavano come necessari e ai quali si prendeva parte con entusiasmo e spirito di fraternità. Nutrire la convinzione che Dio entra in noi sotto forma di cibo significa dover vivere la messa con entusiasmo. Allora, facendo una parentesi, la parola messa non è effettivamente significativa per quello che vuole rappresentare. Essa deriva dal latino missa, che voi sapete vuol dire congedo. Secondo alcuni, essa deriva dal fatto che al termine dell'azione liturgica l'assemblea viene congedata. Secondo altri, dal fatto che nella chiesa delle origini, prima ancora della celebrazione, si soleva congedare i catecumeni. Ma il fatto che la celebrazione dell'Eucarestia sia anche un'occasione di incontro e di comunione, oltre che con Cristo, anche fra di noi, questo è assodato. Infatti, nella celebrazione domenicale vi è il centro della vita cristiana, vale a dire la riunione dei battezzati fra di loro e attorno alla parola e al pane spezzato, e non può non qualificarsi come evento di condivisione fraterna. Qual è il fatto in cui la circostanza più comune nella quale oggi, specialmente presso le famiglie odierne, ci si incontra e si condivide, se non quella del pranzo? Bene, Gesù ci offre nel banchetto eucaristico la possibilità di incontro dialogico e di comunione fra di noi e, come dice Sant'Ignazio di Antiochia, Gesù Eucaristia ci si presenta anche come farmaco di immortalità per vivere in eterno la vita piena. Andatelo a leggere voi di cadro sotto il tabernacolo, abbiamo proprio messo questa frase. Nell'Eucaristia si ha la forza e il vigore necessari per sostenere anche le difficoltà e le prove della vita, poiché a lungo andare il sacramento, se ricevuto con predisposizione, convinzione senza ritrosia e con consapevolezza pieno, è in grado anche di trasformare la nostra vita secondo modalità di gioia e serenità durature. Per questo al centro della vita cristiana e delle attività ecclesiali di qualsiasi tipo non può non esservi che l'Eucarestia, alla quale tutte le opere e le iniziative non possono non convergere e non trovare in essa la motivazione di partenza. Inoltre, intorno all'Eucarestia si trova anche la Chiesa, mandataria di un ufficio di evangelizzazione che scaturisce dal suo Signore. Non si può non ammettere che il sacramento costituisca il principio e la motivazione fondamentale di ogni opera ecclesiale, che da essa promana e da essa trae slancio e vigore. Tutto nella Chiesa fa riferimento all'Eucarestia. In essa noi riscontriamo fondati i nostri rapporti in seno alla comunità ecclesiale e le relazioni interpersonali con il nostro pastore, sia diocesano che locale. Ed è anche per questo che sarebbe congeniale una sorta di pedagogia al sacramento che si sviluppi già a partire dai primi anni dell'infanzia e che nelle famiglie sia incoraggiata dai genitori. Non di rado avviene che nelle nostre parrocchie si esiga la ricezione del sacramento della prima comunione senza troppi preamboli e a volte senza voler sottostare alle normative della Chiesa quanto all'età del candidato o alla durata del corso di catechesi. Da ultimo, non vanno omesse le situazioni di difficoltà in cui ci si trova alcune volte nel riconoscere la presenza sostanziale di Cristo nel sacramento dell'Eucarestia. In altre parole, ammettere che Cristo sia presente nelle sembianze del pane e del vino non sempre è facile, e alcune volte ci si pone degli interrogativi del tipo: è mai possibile che avvenga una cosa del genere? Allora, la soluzione più conveniente a questo interrogativo risiede nel fatto che l'Eucarestia è un mistero che va riconosciuto nell'ordine della fede. Questo è quanto proclama la Chiesa. Mistero della fede. La fede non è qualcosa che ognuno di noi possa raccogliere e mettere in tasca fra tante cose sparse, né è qualcosa che si acquista col denaro o altro simile. È semplicemente un dono di Dio e lo si ottiene attraverso la disposizione e l'apertura del cuore. Che il sacramento sia in sé un mistero della fede forse è proprio necessario. È meglio assumerlo, considerandolo come tale per accettare la gratuità del dono di Dio in Gesù Cristo, come quando si riceve un pacco regalo e lo si accoglie ringraziando e senza domandarsi sul contenuto. Ecco, abbiamo concluso questa parte seconda dell'Eucarestia, che chiude anche un po' il discorso sull'Eucarestia in generale.